Superficiale, è benissimo detto, ma non basta. Dite falsa e cieca in sommo grado. In ultimo significa appunto questo. Gli effetti sono di tanta importanza, di tanto rischio, di tanta estensione, che bisogna essere cervelli oziosi per occuparsi delle cagioni. Se ci fu mai un'epoca in cui le speculazioni metafisiche siano state produttrici di avvenimenti, e di che avvenimenti, è questa, della quale siamo. Dirò al mezzo? O al principio? Dio solo lo sa, certo, non alla fine. Per non parlare del momento presente, vedete la prima rivoluzione francese. Ne prendo il primo esempio che mi s'affaccia alla mente, quello di un uomo eternamente celebre, non già per delle qualità straordinarie, ma per la parte tristemente e terribilmente principale, che fece in un periodo di quella rivoluzione, Robespierre. Giudicato dalla posterità, dirò così immediata e contemporanea, per null'altro che un mostro di crudeltà ed ambizione, non si tardò a vedere che quel giudizio, come accade spesso dei primi, che era troppo semplice, che quelle due parole non bastavano a spiegare un tal complesso di intenti ed azioni, che nel mostro c'era anche del mistero. Non si poté non riconoscere in quell'uomo una persuasione, indipendente da ogni suo interesse esclusivo e individuale, della possibilità di un nuovo, straordinario e rapido perfezionamento e nella condizione e nello stato morale dell'umanità, e un ardore tanto vivo e ostinato a raggiungere quello scopo quanto la persuasione era ferma. E di più, la probità privata, la noncuranza delle ricchezze e dei piaceri, la gravità e la semplicità dei costumi non sono cose che s'accordino facilmente con un'indole naturalmente perversa e portata al male per genio del male, né che possano attribuirsi a un'ipocrisia dell'ambizione, quando, come era il caso, non abbiano aspettato a comparire nel momento che all'ambizione s'apriva un campo inaspettato anche alle più ardite aspettative. Ma un'astrazione filosofica, una speculazione metafisica che dominava i pensieri e le deliberazioni di quell'infelice, spiega, se non mi inganno, il mistero e concilia le contraddizioni. Aveva imparato da Gian Giacomo Rousseau, degli scritti del quale era ammiratore appassionato e lettore indefesso, fino a tenerne qualche volume sul tavolino. Anche nella maggior furia degli affari e dei pericoli, aveva, dico, imparato che l'uomo nasce buono, senza alcuna inclinazione viziosa, e che la sola cagione del male che fa e del male che soffre sono le viziose istituzioni sociali. È vero che il catechismo gli aveva insegnato il contrario, e che glielo poteva insegnare l'esperienza, ma il catechismo, via, non occorre parlarne, e l'esperienza, tutt'altro che disprezzata in parole, anzi esaltata, raccomandata, prescritta, era infatti da quelli che non si curavano del catechismo, contata e consultata quanto il catechismo, e nei casi appunto dove il bisogno era maggiore, cioè dove si trattava di verificare dei fatti come assiomi fondamentali, con affermazioni tanto sicure quanto nude, con de sic volo sic jubeo. Sul fondamento dunque di quell'assioma era fermamente persuaso che, levate di mezzo le istituzioni artificiali, unico impedimento alla bontà e alla felicità degli uomini, e sostituite a queste quell'altre conformi alle tendenze sempre rette e ai precetti semplici, chiari e per sé facili della natura, parola tanto più efficace quanto meno spiegata, il mondo si cambierebbe in un paradiso terrestre. La quale idea non è punto strano che nascesse in menti che non credevano il dogma del peccato originale. Come non bisogna maravigliarsi se la vediamo ripullulare sotto diverse forme, che i dommi si possono bensì discredere. Ma c'è un'altra, dirò così, rivelazione del cristianesimo, la quale non è così facile a rinnegarsi né a dimenticarsi da chi ha respirata l'aria del cristianesimo. Voglio dire particolarmente una cognizione e della natura dell'uomo e di ciò che riguarda il suo fine, molto più sincera e più vasta, e la quale, acquistata che sia, viene mantenuta e confermata ogni momento dalla testimonianza dell'intimo senso. È la rivelazione che ci ha sollevati a conoscere con chiarezza che l'uomo è capace di una somma e relativamente compita perfezione intellettuale e morale, e di una felicità uguale, come conveniente a quella. E quando non si vuol credere alla rivelazione che insegna nello stesso tempo come l'uomo sia stato realmente costituito in un tale stato, come ne sia decaduto, come possa avviarcesi di nuovo, dove arrivare a ripossederlo è più sublime. Qual meraviglia che si vadano sognando altri modi e fantasticando altri mezzi di soddisfare un desiderio così potente, in sé altamente ragionevole. L'errore non è intorno al diritto, ma intorno al fatto. La chimera è per modi e nei mezzi, non nel fine. E il fine è bensì deformato, avvilito, spostato, ma non inventato. Né si potrebbe inventare se non fosse. E quelli che, non ricevendo il dogma, rigettano anche la chimera, voglio dire tutte le diverse forme di una tale chimera, non riescono a tenersi in questo stato di mezzo, se non col tristissimo aiuto dello scetticismo o speculativo o pratico, cioè col rimanere in dubbio se l'uomo sia o non sia ordinato a una vera perfezione e a una piena felicità, o col non pensarci. Quando poi, con dei ragionamenti dei quali questa questione è lasciata fuori, si confidano di poter levar dal mondo quelle chimere, non riflettono che l'errore non si vince se non con la verità che esso nega o altera. La fede in una veramente perfetta felicità, serbata a un'altra vita, non lasciava luogo a dei sogni di una perfetta felicità nella vita presente. Questa stessa fede è la sola che possa levarli di mezzo. E dico una felicità veramente perfetta, come quella che è prodotta dal pieno e sicuro possesso di un bene corrispondente alle nostre facoltà, perché è infinitamente superiore ad esse, le quali conosciamo bensì che sono limitate, ma senza poterne trovare limiti, e mentre le sentiamo incapaci, a un gran pezzo e per ogni verso, l'abbracciare nel nostro stato presente tutti gli oggetti finiti, sentiamo insieme che quando li avessero potuti esaurire, rimarrebbero ancora capaci e desiderose di nuovi oggetti, di maniera che il finito, che per esse è così troppo, non sarebbe mai abbastanza. Felicità veramente perfetta, ripeto, perché è prodotta dall'intendere, dal sentire, dall'amare questo bene infinito, con tutte le forze dell'intelligenza, del sentimento, dell'amore, cioè dal più retto e intenso e tranquillo e continuo esercizio di queste potenze, per mezzo delle quali sole abbiamo pure quella scarsa misura di godimento che possiamo ricevere nella vita presente da qualsiasi oggetto. Che è così il più rozzo cristiano intende la beatitudine eterna, quantunque non la sappia esprimere così. Con delle teorie d'un meno male non si soffogano, come non si appagano le aspirazioni anche false e disordinate a un bene compito. E quelli che prendono qua e là degli indivisibili insegnamenti del cristianesimo, ciò che a loro par meglio, propongono la rassegnazione senza la speranza. Non si maraviglino di trovarsi a fronte chi predica la speranza senza rassegnazione. Utopie insensate, dicono, e non s'avvedono che è un'utopia insensata anche il pensare che l'umanità possa acquietarsi nel dubbio. Non basta aver che fare con degli avversari che abbiano torto, bisogna aver ragione. Stringersi nelle spalle quando si arriva alle questioni primarie non è la maniera di terminare quelle che ne dipendono. La vittoria definitiva e salutare, Dio sa a qual tempo serbata e con quali nove e forse più gravi vicende di mezzo, sarà quella della verità sugli uni e sugli altri, sul falso e sul nulla. Fino allora continueranno a potersi applicare agli uni e agli altri quelle parole di Isaia: declinabit ad dexteram et esuriet, et comedet ad sinistram, et non saturabitur. E quell'altre non meno a proposito: inite consilium et dissipabitur, loquimini verbum et non fiet. Ma vedete un poco come questo benedetto presente, quando non si prende per tema, si ficca nel discorso come digressione. Torniamo a quel terribile e deplorabile discepolo del Rousseau. Persuaso, come ho detto, che delle istituzioni fossero l'unico ostacolo a uno stato perfetto della società e delle altre istituzioni il mezzo sicuro per arrivarci, adoprò il potere che la singolarità dei tempi gli aveva messo in mano. Ma sulle istituzioni da distruggersi e su quelle da sostituirsi non è così facile che tutti, né che moltissimi, vadano di accordo, principalmente quando queste devono essere miracolose. Sicché in ultimo, chi metteva impedimento a quello stato perfetto erano degli uomini. Questi uomini però erano pochi in paragone dell'umanità, alla quale si doveva procurare un bene così supremo e per sé così facile realizzarsi. Erano perversi, poiché s'opponevano a questo bene. Bisognava assolutamente levarli di mezzo, perché la natura potesse riprendere il suo benefico impero e la virtù e la felicità regnare sulla terra senza contrasto. Ecco ciò che poté far perdere l'orrore della carneficina a un uomo il quale nulla indica che ne avesse l'abominevole genio che si manifestò in tanti dei suoi satelliti e dei suoi rivali, che nel progresso di quelle feroci vicende le nemicizie divenute furibonde e le paure crescenti in proporzione delle nemicizie concorressero a diminuire in lui quell'orrore? Chi ne può dubitare? Le passioni e gli interessi personali riescono troppo spesso a attaccarsi, più o meno, anche agli intenti più retti e ragionevoli per ogni verso. Pensiamo poi a uno di quella sorte, ma il movente primitivo e primario della funesta e sventurata attività di quell'uomo non si può trovarlo che in una fede cieca a un arbitrario placito filosofico. E quel Rousseau medesimo, così sdegnoso in parole, da soggettarsi alla filosofia che dominava il suo tempo e il quale pretendeva di ricavare i suoi precetti pratici dalla natura senza nessuno di mezzo, sarebbe una cosa curiosa l'osservare di dove li abbia ricavati davvero in gran parte e i più straordinari e impreveduti. Quello, per esempio, che al fanciullo non si deva proporre nulla da credere, che non possa verificare da sé, e finché non abbia finito i 10 anni non parlargli neppur di Dio. Come mai sarebbe venuto in mente a un uomo di questo mondo se prima non fosse stato insegnato che tutte le cognizioni e per conseguenza tutte le verità nascono dalle sensazioni? Ammesso ciò, più o meno avvertitamente, un tal precetto non era altro che il mezzo naturale di schivare a quell'età inesperta i pericoli dell'inganno e di lasciarla arrivare alla verità per la strada giusta. Non era originalità, era coerenza. È vero che per essere affatto coerente si sarebbe dovuto estendere l'applicazione a tutte le età, a tutti i casi, a tutto il commercio di idee tra gli uomini, e dire che dalla parola non si può ricavare altro di vero che il suono materiale, giacché è tutto ciò che la sensazione possa ricavare. Ma si sa che l'errore non vive, quel tanto che può vivere se non a forza di moderazione, di saviezza, di sapersi guardare dall'insidia della logica che con quel suo andar diritto, traditora, conduce all'assurdo e per vendicarsi di non essere stata consultata quando si trattava di esaminare il supposto principio prima d'accettarlo, entra per forza a cavar le conseguenze e si diverte a farne uscire le più alte cose del mondo. E il Rousseau, per quanto fosse un capo ardito, aveva però il giudizio necessario per non abbandonarsi affatto alla logica in un affare avviato senza di essa. Bastava bene, anche per lui, l'esserci lasciato strascinare fin là. Ma vedete di nuovo, questa volta fu per andare in un passato più lontano che sono uscito di strada. Non mi mettete in conto questo esempio e permettetemi di citarne un altro dell'epoca a cui avevo promesso di restringermi. La petite morale tu la grande, disse il Mirabeau, e lo disse non già per buttar là una sentenza speculativa, ma come una norma e una giustificazione applicabile ai gran fatti pubblici nei quali fu anche lui pars magna. E chi non vede la forza pratica d'una massima di questa sorte? Certo, per i tristi di mestiere è superflua o di poco uso, ma questi non potrebbero far gran cosa se dovessero far tutto da sé e non avessero l'aiuto delle coscienze erronee. E per ingannare le coscienze, qualcosa più efficace d'una massima che non solo leva al male la qualità di male, ma lo trasforma in meglio. Che fa della trasgressione un atto sapiente, della violazione del diritto un'opera buona? Quello però, che può parere strano a chi appena ci rifletta, è che una proposizione così repugnante al senso comune e i termini della quale fanno a cozzi tra di loro, sia potuta non parere strana a ognuno. La morale, che è una legge, e come legge è essenzialmente assoluta e una, divisa in due parti, una delle quali distrugge l'altra, una morale piccola, e che perciò cessa d'essere obbligatoria, anzi deve essere disubbidita, e alla quale nello stesso tempo si mantiene questo nome di morale, che include essenzialmente l'idea d'obbligazione e non avrebbe nessun significato suo proprio senza di essa. Anzi, bisogna lasciarglielo per forza e non se ne troverebbe uno da sostituirgli, giacché cosa può essere la morale applicata a cose di minore importanza se non la morale? Di maniera che a queste due parole, piccola morale, si fa significare una cosa che è e non è obbligatoria. Davvero, a considerare il fatto separatamente, non si saprebbe intendere come mai una così pazza logomachia si fosse potuta formare in una mente, nonché essere ricevuta da molte. Ma anche qui il fatto diventa piano, data che sia una dottrina che riduca la giustizia all'utilità e faccia di questo il principio della morale. Poiché, essendo così levata di mezzo l'idea d'obbligazione e l'idea corrispondente di divieto, le quali non sono punto incluse nell'idea d'utilità, rimanendo questa il solo motivo e la sola regola della scelta delle deliberazioni, avendo essa differenti gradi, è affatto ragionevole il sacrificare il minore al maggiore. Ed elementi preparate da una tale dottrina, quella proposizione non riusciva singolare che per l'argutezza della forma e dall'antitesi stessa acquistava un'apparenza d'osservazione più profonda. Dire che è ben fatto il posporre un piccolo dovere a un gran vantaggio avrebbe urtato. Sarebbe stato un contraddire troppo direttamente al linguaggio comune, nel quale il posporre ogni cosa al dovere è cosa abitualmente espresso, in forma ora di precetto, ora di lode, ora di vanto, secondo il caso. Con quella dottrina la contraddizione era schivata. Il dovere non era posposto a nulla, non poteva più soffrire confronto veruno, perché non c'era più. Rimaneva solamente la morale, cioè una parola senza senso, ma che faceva le viste di affermare rispettosamente ciò che negava logicamente. Ora, una tale dottrina non nova di certo, che senza andar più indietro è d'Orazio quel verso «Atque ipsa utilitas, justi prope mater et equi». Era stata da poco tempo rimessa in luce e in credito, sotto una nuova forma e con nuovi argomenti, come sapete da un libro intitolato «Dello spirito», libro che era un discendente naturale immediato d'un altro intitolato «Saggio sull'intelletto umano». Mi pare che la sorgente fosse abbastanza metafisica.
Non c'è che dire.
Dunque, già che parlo bene, lasciatemi citare anche un fatto di quell'epoca medesima, nel quale quella trista dottrina si vede applicata in un modo terribile e da un uomo che in punto d'onestà aveva una reputazione ben diversa da quella dell'autore dell'arguta proposizione. L'uomo era Vergniaud e il fatto è raccontato nelle memorie d'uno dei girondini proscritti, del quale non mi rammento il nome. Costui, in uno di quei giorni che durò la votazione sull'ultima sorte di Luigi XVI, si era trovato in casa di Madame Roland, con quel celebre deputato che non aveva dato ancora il suo voto e che, esponendo anticipatamente il suo sentimento, parlò con un'eloquenza straordinaria anche in lui contro il voto di morte, dichiarandolo segnatamente contrario al diritto, e si congedò poi per andare alla convenzione, atteso che non poteva star molto a venire il suo turno. L'altro ci andò qualche momento dopo, ansioso di sentir di nuovo quegli argomenti espressi con quella facondia e col di più che le doveva dare il contatto, dirò, così immediato della cosa. Arrivò che l'uomo saliva alla ringhiera e ci si era appena affacciato. È tutto orecchi. E la parola che sente uscire da quella bocca è la morte. Costernato, atterrito, ancora più che maravigliato, va a aspettarlo, se non mi rammento male, a piedi della ringhiera. Lo ferma e col viso e con gli atti, più che con le parole, gli chiede conto del come abbia potuto dare a se stesso quella spaventosa mentita. Se quello avesse risposto che alla vista del pericolo che poteva correre ubbidendo la sua coscienza gli era mancato il cuore, ci sarebbe certamente da deplorare un fatto, purtroppo non raro, di debolezza colpevole e vergognosa. Ma la risposta che diede rivela un principio di male più terribile, perché ben più fecondo e comunicabile come quello che ha sede nelle menti, e più insidioso perché può operare indipendentemente da passioni personali. Rispose a un dipresso che, non mi rammento i termini precisi, ma sono sicuro del senso. Ho visto alzarsi davanti a me la fantasima della guerra civile, e non ho creduto che la vita d'un uomo potesse essere messa in bilancia con la salute di un popolo. Era uno che, riconoscendo d'avere operato contro coscienza, non credeva di fare una confessione, ma di proporre un esempio. Uno che credeva ad essersi, con la sua tranquilla, antivedente e sovrana ragione, sollevato al di sopra, oh miserabile nostra superbia, al di sopra del diritto. Era la gran morale che ammazzava la piccola. Come la guerra civile sia stata schivata, non ci pensiamo. Il torto non è nell'aver previsto male, ma nel sostituire a una legge eterna la previsione umana. Anzi, mi dimenticavo che non si tratta ora neppure di torto o di ragione, ma solamente dell'importanza della filosofia riguardo agli avvenimenti umani, in quanto dipendono dalle deliberazioni degli uomini. Era, dirò dunque, un uomo, non volgare. Certamente è tutt'altro che tristo che dopo aver parlato in quella maniera si era deciso a sentenziare in quell'altra, e sulla vita d'un altro uomo, perché regnava una teoria morale messa in trono da una teoria metafisica.
Regnava, dite? Che non è in vigore quella teoria? Anzi, non è forse stata, in tempi più vicini a noi, esposta più scientificamente e particolarizzata più simmetricamente in altri libri poco meno celebri di quei due e attualmente più letti?
E come? Ma gli è che in fatto di filosofia, molto più che in fatto d'amore, con buona pace il messer Francesco, piaga per allentar d'arco non sana. Ed è appunto per questo che l'essere quella teoria metafisica, abbandonata come falsa e messa ormai tra l'anticaglie, non basta. Per levarne di mezzo le conseguenze ci vuole una vera, o piuttosto la vera teoria metafisica, quella del fatto, che metta fuori e stabilisca delle altre conseguenze opposte a quelle, incompatibili con quelle. Ma che dico, metta fuori? Si tratta qui forse di scoperte? C'è bisogno di dimostrare, di insegnare alla massima parte degli uomini che la giustizia è una cosa diversa dall'utilità. È indipendente da essa? Quando Aristide disse al popolo ateniese che il progetto comunicatogli all'orecchio da Temistocle era utile, ma non giusto, fu inteso da tutti. Sarebbe stato inteso ugualmente da qualunque moltitudine, in qualunque tempo. E sapete perché? Perché l'intelletto intuisce l'idea di giustizia e l'idea d'utilità come aventi ognuna una sua essenza, una verità propria, e quindi come distinte, come inconfusibili, come due. La moltitudine poi, che apprese a creder del figliuol del fabbro, sa, o piuttosto queste tante e così varie moltitudini sanno di più, e lo dicono a ogni occasione, non in termini, ma implicitamente, che quelle due verità, quantunque distinte, si trovano appunto perché verità riunite in una verità comune e suprema. Sanno che per conseguenza non possono trovarsi in contraddizione tra di loro e riguarderebbero come stoltezza, non meno che come impietà, il pensare che la giustizia possa essere veramente e finalmente dannosa, l'ingiustizia veramente e finalmente utile. E sanno ancora che non solo queste due verità distinte sono legate tra di loro, ma una di esse dipende dall'altra, cioè che l'utilità non può derivare se non dalla giustizia. Ma sanno insieme che questa riunione finale non si compisce se non in un ordine universalissimo, il quale abbraccia la serie intera e il nesso di tutti gli effetti che sono e saranno prodotti da ogni azione e da ogni avvenimento, e comprende il tempo e l'eternità. E dico che lo sanno perché quest'ordine ha un nome che ripetono e che applicano a proposito. Ogni momento, la provvidenza. Sanno ugualmente, e non potrebbero non saperlo, che quest'ordine passa immensamente la nostra cognizione e le nostre previsioni, e sono quindi lontane le mille miglia dall'immaginarsi che in un incognito di questa sorte, in un complesso di futuri, che per noi è un caos di possibili, si possa cercare né l'unica né la principale e eminente regola delle deliberazioni umane. Sanno che questa regola principale e eminente è data loro con la legge naturale e con la legge divina che ne è il compimento da quello a cui nulla è incognito, perché tutto è da lui. E quindi, insieme a quell'ordine universalissimo, anzi in esso, ogni più rozzo cristiano vede, per quanto gli è necessario di vedere, un altro ordine particolare relativo a lui e del quale egli è subordinatamente il fine, ordine ugualmente misterioso e oscuro anche per lui, nei suoi nessi e nei suoi modi, ma chiaro per la parte che tocca a lui a prenderci, perché è illuminato da quella regola, seguendo la quale, e sa che Dio gliene darà il discernimento sicuro e la forza se la chiede sinceramente, sarà giusto e quindi felice. Sa che opus iusti ad vitam, per quanto la strada che conduce dall'uno all'altro sia scabrosa e possa apparire tortuosa e spesso anche rivolta al termine opposto. Dove poi quella regola cessa d'essere direttamente applicabile, cioè nei casi in cui essa non gli dà né un comando né un divieto, lì trova da applicare la regola secondaria e congetturale degli effetti possibili e più o meno probabili, più o meno desiderabili. Regola incerta e fallibile, ma ristretta a cose dove lo sbaglio non gli può mai essere cagione d'un danno finale, dove attraversando una riuscita infelice continua la sua strada verso la felicità, quando sia stato guidato da una retta intenzione e da quella prudenza che ha certamente diversi gradi nei diversi ingegni, ma che non si scompagna mai dall'intenzione veramente retta, anzi ne fa parte. A tale sapienza l'uomo è stato sollevato dalla rivelazione. E qual differenza da questo rozzo cristiano a quel bruto che al termine forzato della sua attività esclama «O virtù, tu non sei che un nome vano!» Certo, se la virtù ha per condizione l'indovinare tutti gli effetti delle azioni umane, è un nome vano quanto la Kabbalah. Certo, è un nome vano quella virtù, che deliberando se sia ben fatto il buttarsi addosso a un uomo, in figura d'amici, con dei memoriali in una mano o dei pugnali sotto la toga per levarlo dal mondo, non ascolta quel no eterno, risoluto, sonoro che la coscienza pronunzia, anche non interrogata, ma decide invece che quell'azione è non solo lecita, ma santa, perché è il mezzo di riavere dei veri consoli, dei veri tribuni, dei veri comizi, un vero senato. E come li hanno avuti? Certo, la virtù è un nome vano, se la sua verità dipende dall'esito della battaglia di Filippi. Qual distanza, dico, dall'uomo che distrugge con una sentenza la virtù, idolo di tutta la sua vita, perché una tal virtù era infatti un idolo, e il rozzo cristiano, il quale, non riuscendogli un bene che si era proposto, sa che il bene non è perduto, ma convertito in un meglio. E appunto perché le moltitudini cristiane intendono così bene che la giustizia è essenzialmente utile, sono anche più lontane dall'immaginarsi che sia l'utilità medesima. Solo alcuni uomini, anche dopo tanti secoli di cristianesimo, prendendo le mosse non da verità intuite, ma da supposizioni sistematiche e avvezzandosi così a figurarsi di vedere ciò che non è, hanno potuto, fino a un certo segno, non vedere ciò che è e che risplende al loro intelletto come a quello di tutti gli uomini. Dico fino a un certo segno, perché quell'idea possono bensì combatterla nel loro intelletto, ma con patto che ci rimanga e le parole giusto e dovere si può sfidarli a cancellarle, non dico dal vocabolario comune, ma dal loro. E non è questa stessa una manifestazione solenne del potere della filosofia sui fatti umani? Mettere degli uomini e uomini della parte più istruita dell'umanità, cioè di quella che o direttamente o indirettamente o col comando o con la persuasione finisce a governare il rimanente, metterli, dico, in contraddizione non solo col sentimento generale ma con loro proprio. E intorno a che? Intorno alla regola preponderante e suprema delle deliberazioni umane, niente meno. E aggiungete, potere una filosofia esercitare questo impero anche dopo essere stata dichiarata morta e quando è creduta sepolta. Ma cosa singolare, se ci fosse qui a sentire qualcheduno di quelli che accennavate dianzi, di quelli ai quali pare una bizzarria dello spirito umano, una cosa da gente che viva nelle nuvole, il poter prendersela calda per delle questioni filosofiche in tempi di così grandi e pressanti vicende, sapete cosa direbbe ora? Direbbe: che novità vecchie viene a raccontare costui? Chi non lo sa e chi non lo ripete che il movente principale degli avvenimenti dell'epoca presente è stata la filosofia? E la gran lode che le danno gli uni, il gran biasimo che le danno gli altri, vale a dire il fatto che riconoscono tutti. Bisogna dire che viva nelle nuvole costui? E il poter trovarsi insieme in una mente due giudizi così repugnanti nasce dal dare al vocabolo filosofia due significati diversi e tutte e due tronchi e confusi. La filosofia, come dietro l'indicazione di qualche autore vecchio e buono, fu definita con una formula precisa, da quello che presto chiameremo il nostro. È la scienza delle ragioni ultime. Definizione, come si vede subito, intera, veramente e distinta, e che raccoglie e unifica le speciali applicazioni che il discorso comune fa di quel vocabolo. Infatti, l'assegnare a un concetto qualunque una ragione più o meno remota e non ancora osservata, e che si manifesta come applicabile ad altri concetti, dei quali viene così a formare una classe, non è egli quel modo d'operare della mente che si chiama da tutti filosofico? E non è egli evidente che una ragione qualunque non ha il suo intero e sicuro valore che dall'essere definitiva? Ma l'intelletto umano non può, per la sua limitazione, vedere né molti particolari nelle cose, né molte relazioni tra di esse, se non prendendo poche di queste cose per volta e riducendole a delle ragioni che non sono ultime, se non riguardo a quel complesso speciale. Ragioni che possono essere fondate perché effettivamente, quantunque tacitamente, connesse e concordi con delle ragioni superiori e veramente ultime, e possono essere arbitrarie e false perché opposte a queste nella stessa maniera. Ora, e all'una o all'altra o a una moltitudine indeterminata e fortuita di quelle ragioni condizionate e secondarie, dipendenti anche quando siano vere, che gli uomini accennati danno il nome di filosofia nel senso buono e onorevole, e quando vogliono lodarla bene la chiamano filosofia pratica, filosofia perché subordina o davvero o in apparenza a una ragione comune e fondata o arbitraria un certo numero di concetti. Pratica perché questi concetti sono più immediatamente applicabili ai fatti materiali. Ed è invece la ricerca delle ragioni ultime, che essi chiamano filosofia in un senso di riprovazione, o almeno di compassione, per il motivo contrario, cioè perché non ci si vede quell'applicabilità immediata. È come chi ridesse del primo anello della catena a cui è attaccata l'ancora, perché l'ancora non è attaccata adesso. Cosa se ne fa di questa metafisica? Dicono, a cosa serve? A cosa? A cercare i fondamenti delle teorie sulla fede delle quali si fa, a esaminare ciò che esse suppongono, a guardare ciò che danno pervenuto, a cimentare col paragone della filosofia se sono filosofiche davvero, a mettere in luce alla prova la metafisica latente e sottintesa, della quale sono conseguenze più o meno mediate, più o meno conosciute per tali. Volevo finire, e sarebbe ora, ma cosa volete? Mi s'affaccia, anzi mi trovo tra piedi, un esempio così a proposito del metter capo che fanno a quest'ultime ragioni le cose più disparate, che non posso lasciarlo andare. E a questa nostra discussione medesima. Dal disputare sull'invenzione artistica siamo riusciti a parlare della giustizia, e certo non paiono né sono argomenti dei più vicini tra di loro, eppure in ultimo è sempre la stessa questione.
Ancora delle insidie? E contro un povero nemico che oramai ha rese l'armi? Ditelo addirittura, che è una conclusione preparata e condotta da voi, ut illuc redeat, unde discestit Orazio.
Questa volta no, davvero, e mi dispiacerebbe proprio che credeste effetto d'un mio artificio ciò che è in contrario naturale e spontaneo della verità con la verità. La nostra questione era: se un oggetto qualunque ideato da un artista fosse un prodotto della sua operazione, una creatura della sua mente, o avesse un essere suo proprio anteriore ad essa, indipendente da essa, e si è trovato che quell'oggetto qualunque, non per alcuna relazione speciale con l'invenzione artistica, ma per la sua natura d'oggetto della mente, d'idea, aveva infatti questo suo essere, e un essere eterno, inalterabile, necessario. L'altra questione, non tra noi due però, e ugualmente se l'idea della giustizia sia o non sia un prodotto della mente, del ragionamento umano, e quindi si possa o non si possa trasformare, disfare, mettere al niente dal ragionamento medesimo. La differenza è nella qualità degli oggetti, cioè nell'essere uno una specie verosimile, l'altro una legge morale. L'identità è nell'essere l'uno e l'altro oggetti dell'intelligenza, entità intuibili della mente, idee. E non, peraltro, A questa questione si riducono quelle due così lontane l'una dall'altra per altri riguardi, se non perché in essa è contemplata la ragione universale del valore delle idee, e da essa dipende che una questione qualunque possa avere un oggetto vero e essere per conseguenza capace di una vera soluzione, giacché come si potrebbe arrivare a delle verità se queste verità non fossero? È la questione prima e perpetua della filosofia con le filosofie, o per parlare esattamente, con quei tanti sistemi che, affatto opposti in apparenza, sono d'accordo nel tentare in diverse maniere lo stesso impossibile, cioè di far nascere l'idea dalla mente che la contempla, che è quanto dire la luce dall'occhio, il mezzo necessario all'operazione, dall'operazione medesima. Sistemi, per conseguenza, i seguaci dei quali, anzi gli autori medesimi, quando vadano un po' avanti nell'applicazione finiscono col fare della verità una cosa contingente e relativa, negandole esplicitamente i suoi attributi essenziali di universalità, di eternità, di necessità, perché in effetto tali attributi non possono convenire a una cosa che sia stata prodotta. Ma qui vi sovvengono alcune parole sulla grande, o piuttosto incomparabile importanza di una tale questione, che si trovano in questo stesso volume a cui vi ho già rimesso. E sapete? Farò forse meglio a leggervele che a dirvene su delle mie. L'autore, chiedendo scusa al lettore d'essersi trattenuto lungamente su quella questione e chiedendogli insieme il permesso di trattenercisi ancora, che garbo ci vuole con questo signore svogliato, schizzinoso e impaziente che chiama il lettore, dice così: se dinanzi ai tribunali civili si presentano delle scritture più voluminose di questo stesso trattato, a difesa d'un po' di roba materiale, avente un pregio vilissimo in paragone della sapienza, perché si disdegnerà ciò che noi troviamo necessario di scrivere in una causa, dove difendersi nulla meno che tutte le ricchezze intellettive e morali del genere umano, le quali ricchezze pendono veramente tutte da un punto solo, dal sapersi cioè se vi abbia o no una verità eterna, indipendente dall'essere suo, dall'universo materiale e di pari dall'uomo e da ogni altra limitata, per quanto eccellente natura. Tutto sta dunque, tutto si riduce in provare una cosa, che la verità non è un modo di qualche ente limitato, e se fosse avrebbe perduto ogni pregio. Tutto sta in provare ben fermo, come dicevo, che vanno degli esseri intelligibili, ai quali il nostro spirito è unito indivisamente, e per i quali solo può conoscere e conosce tutto ciò che conosce. A provare una verità sì alta, qualunque parole non sarebbero soverchie giammai, perché ad essa tutte l'altre s'attengono. E quelle ricchezze intellettive e morali l'uomo può spenderle bene anche senza conoscere né cercare l'inesausta miniera donde gli vengono. Può, dico, applicar rettamente l'ultime ragioni, perciò solo che le sottintenda fermamente, se non che le applicazioni, in questo caso sono più circoscritte, e quelle ricchezze non possono essere accresciute di molto. Ma quando siano venute in campo delle dottrine, che sconoscendo l'origine di quelle ricchezze ne mettano in dubbio il valore, l'uso di esse ne è necessariamente turbato e sconvolto, in proporzione del credito che tali dottrine riescano ad acquistare, dove le verità, che allignavano spontaneamente, siano state sterpate dall'errore. Ci vuole la scienza a ripiantarle.
Insomma, bisogna studiarla questa filosofia.
Fate di meno ora, se potete, con quelle poche curiosità che vi sono venute. Non fosse altro che l'ultima, quella che non vo nemmeno lasciata finire ad esprimere, tutte queste idee avevate intonato, e infatti tante idee, tanti esseri eterni, necessari, immutabili, aventi cioè gli attributi che non possono convenire se non a un essere solo, non è certamente un punto dove l'intelletto si possa acquietare. E nello stesso tempo, come negare alle idee questi attributi? E non v'è di certo uscito dalla mente neppure quell'altro fatto altrettanto innegabile e altrettanto poco soddisfacente dell'esser tante di queste idee comprese in una, che pure riman semplice e che potete fare entrare anch'essa in un'altra più estesa, più complessa, come potete da una di quelle farne uscire dell'altre, moltiplicando, per dir così, e diminuendo a piacer vostro questi esseri singolari, senza potere né distruggerne né produrne uno. Ora, quando il tornare indietro è impossibile e il fermarsi insopportabile, non c'è altro ripiego che d'andare avanti. Non è poi un così tristo ripiego. È con l'andare avanti che si passa dalla molteplicità all'unità, nella quale sola l'intelletto può acquietarsi fondatamente e stabilmente. E è col riprendere le mosse dall'unità, giacché non si tratta d'una quiete oziosa, che s'arriva, per quanto è concesso in questa vita mortale, a discerner l'ordine nella molteplicità reale delle cose contingenti e create. Del resto, la scelta non è tra l'adottare o il non adottare una filosofia qualunque, ma tra l'adottarne una piuttosto che un'altra, o che dell'altra, da che questa benedetta filosofia è comparsa nel mondo, non è possibile a quella parte degli uomini che chiamiamo colta il rimanerne affatto indipendente. V'entra in casa senza essere invitata. Non solo s'accettano a credenza, e ne abbiamo visto un saggio, tante deduzioni di questa o di quella filosofia che diventano poi norme per la pratica, ma s'accettano, in astrattissimo si intende, le filosofie intere, che, per quanto disprezzo si professi per quelle ragioni ultime buone a nulla, non può essere che i loro oggetti non si presentino alla mente almeno come curiosità. La cognizione è una cosa di tanto uso che anche agli uomini più attaccati al sodo, e nemici delle questioni oziose, salta, o una volta o l'altra, il grillo di saper d'onde venga e che fondamento abbia. E siccome le diverse filosofie fanno sempre girar nell'aria delle risposte a queste domande, così se n'afferra, o qua o là, ora qua, ora là, una che vada a genio. Vi sarà certamente accaduto di sentir qualcheduno dire: «Si diverta chi vuole a perdersi negli spazi immaginari della filosofia. Per me non c'è altro di certo se non quello che si vede e quello che si tocca». E mi pare una filosofia che ha il suo riverito nome. Un altro dirà invece: «Povera filosofia che si condanna a cercare quello che non si può trovare. Il dubbio è la sola scienza dell'uomo». Che non è un'altra filosofia questa? È abbastanza conosciuta? Un altro dirà l'opposto. L'uomo crede certe cose inevitabilmente, irrepugnabilmente. Che serve cercare le ragioni? Il buon senso mi insegna di restringere l'osservazione e il ragionamento alle cose pratiche, dove il risultato può essere o un sì o un no. E non è anche questa un'applicazione di una filosofia o di due? Un altro dirà che è un'impresa pazza il cercare una ragione nelle cose, quando è chiaro che sono governate da una cieca fatalità. E anche questa, volendogli pur dare un nome, non si può chiamarla altro che filosofia, giacché quantunque non sia altro che uno strascico di religioni assurde, religione non lo è più, né par che lo possa ridiventare. Si bandisce la filosofia con dei decreti filosofici, si pretende d'essere padroni di sé, perché non si fa professione d'appartenere nominativamente a una scuola. E se lo ha dire?
Poiché siamo qui tra di noi.
Servitori senza livrea, e appunto perché lo sono stato anch'io e vedo che miseria è, non potevo sopportare che un uomo come voi continuasse a esserlo.
Avete detto che studieremo insieme, è la condizione sine qua non, vedete, ma ci metto parte per amore, parte per forza, ma voglio essere aiutato.
Vi sto mallevadore, che presto m'avrete a aiutare.